il sisma in Emilia. Sono rimasto molto favorevolmente impressionato di che tipo di risposta la tecnologia era in grado di dare e con immediatezza alle esigenze di sicurezza della vita, della salute delle persone, rispetto anche a eventi catastrofici come quello che abbiamo vissuto. A che punto sia effettivamente adesso l'interruzione del sistema industriale e abitativo nelle zone colpite dal terremoto, perché ho lasciato quella responsabilità con il governo Monti, ma mi auguro che tutto sia secondo i piani che avevamo previsto, e penso che il commissario Vasco, se non si è lamentato, è soddisfatto o quantomeno sufficientemente soddisfatto. Una manifestazione come questa è particolarmente importante perché coniuga due aspetti che io ritengo essere importanti, due fattori di crescita esponenziale. Il primo, il più tradizionale di tutti, quello delle costruzioni. Tutti sanno che quando si investe in costruzioni si investe non solo nell'edificio, nel palazzo, nella strada, nel ponte che si sta costruendo, ma in un indotto che ti servirà da volare l'economia nazionale. E l'altro aspetto di crescita esponenziale più vicino ai miei interessi di oggi e interessi istituzionali naturalmente è quello dell'ICT. Qui a Bologna, in questi saloni, in questi padiglioni, si discute effettivamente di sviluppo dell'agenda digitale, si discute di sviluppo dell'information and communication technology, che sono poi elementi essenziali non solo del prodotto audiovisivo o del software o del prodotto informatico, ma sono elementi di crescita di tutto il settore economico. Si pensi solamente alle capacità, alle potenzialità dell'e-commerce. Siamo sicuramente in una fase molto importante della digitale nazionale ed europea. Il 24 e il 25 di ottobre ci sarà a Bruxelles l'incontro dei capi di Stato e di Governo proprio sulla innovazione e sulla tecnologia. Si farà il punto sull'agenda digitale europea, si parlerà del mercato unico digitale, e questo significa molto anche per i cittadini la possibilità di utilizzare lo smartphone, il computer in una nazione straniera, purché europea, senza doversi preoccupare del costo del roaming, che potrebbe essere una brutta sorpresa. Chi di noi non usa Google Map quando si trova in una città che non è facile usare questi sistemi, utilizzare le mappe all'albergo? Chi di noi si scollega da internet quando va in una città che non è la sua? Chi di noi rinuncia a mandare un messaggio, un'email? Però tutto questo significa costi che non sono previsti, che non sono neanche prevedibili dell'utilizzazione. E questo riguarda noi, riguarda i nostri figli che ancor più di noi viaggiano nell'Unione Europea. Avere una tariffazione unica, una possibilità di pagare poco il roaming, significa dare al cittadino europeo la sensazione di essere nella propria città anche e di queste e di altre cose naturalmente si parlerà a Bruxelles, ma intanto vediamo che stiamo facendo noi in Italia, perché noi siamo ancora un po' indietro nella copertura del digital divide, e spero che la legge finanziaria finale, nell'assessore finale, confermerà quello stanziamento di 20 milioni per la banda larga, che mi servivano per completare l'intervento dei 500 milioni che sono previsti per la banda larga nel sud, nelle zone in cui non c'è attualmente una copertura e non c'è neanche interesse di mercato, sono zone bianche. Noi abbiamo già previsto e bandito delle gare in Campania, bandito gare in Sicilia, abbiamo già il programma pronto per la Calabria, abbiamo bandito in Basilicata e stiamo lavorando per l'Abruzzo, credo che lavoreremo se richiesti anche per la regione. E questo come Ministero delle Comunicazioni, Dipartimento delle Comunicazioni, attraverso la nostra società Infratel, che ha avuto lo scopo di portare la fibra ottica, di portare la banda ultra larga laddove il mercato non lo richiede, un ritorno profittevole. Naturalmente Stato mette una cifra, il resto deve essere poi, noi mettiamo il 70% dell'intervento, poi devono essere le aziende che devono portare il 30%, ho avuto conferma da Telecom proprio dopo i noti eventi sul cambio di controllo societario che loro manterranno questo impegno di partecipare alle gare, e questo naturalmente fa sì che i nostri progetti diventano realmente realizzabili. Mi mancano solo questi 20 milioni che mi erano stati sottratti in una precedente manovra finanziaria. Spero vivamente, come era nella bozza di ingresso in Consiglio dei Ministri, che questa postazione dovera nella intanto favorevole proprio per quanto riguarda le nostre città, è una scelta che io ritengo intelligente, quindi fa parte del progetto Smart City e dell'agenda digitale, e che siamo riusciti a far firmare ai due ministeri, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il decreto Scavi, un decreto che pare una piccola cosa, ma invece una grande innovazione. Di che si tratta? Tutti vediamo nelle nostre città ogni tanto degli scavi particolarmente profondi e larghi per cambiare tubi, per portare nei fili, sono visibilissimi perché già dalla sera prima si sa che non si può parcheggiare in quella, il nastro, ci fosse una scena del delitto, può lasciare lì la macchina, perché domani verranno le ruspe verranno per aprire la strada, il traffico che si crea, gli incidenti a volte per i passanti, molto spesso per gli stessi lavoratori che lavorano negli scavi. Tutto questo dovrebbe appartenere al passato, perché proprio nelle città ci sarà la possibilità, per portare la fibra ottica, di fare delle cosiddette mine trincee, cioè di scavare delle buche che non sono più larghe di 25 centimetri e non più profonde di 40-45 centimetri, e far scorrere in quello spazio la fibra ottica che dovrà arrivare in tutti gli edifici. E quanto noi ci auguriamo di poter fare, e questo decreto ci aiuta, perché questo tipo di scavo non solo è più sicuro, non solo è in linea con un'idea di città intelligente, ma è anche particolarmente costa molto meno dello scavo. Dimensioni, noi sullo scavo il 70% del costo, il che significa poi risparmiare il 30% del costo complessivo della posa della fibra ottica. E naturalmente altre cose sono da fare, altri decreti sono da fare, sono ancora in fase di elaborazione. Ora concentrerò la mia attenzione altro decreto che interessa le smart city ed è il pagamento elettronico del TPL, del trasporto pubblico locale. Noi speriamo di riuscire ad avere un sistema unico di pagamento di tutti i trasporti pubblici locali, ma anche del car sharing, anche del parcheggio, attraverso lo smartphone, attraverso il telefonino. Naturalmente bisogna conciliare varie esigenze, le esigenze delle banche, le esigenze delle aziende, delle imprese telefoniche, le esigenze delle imprese di trasporto, delle amministrazioni municipali. Non è un'operazione semplice, ma non era semplice neanche arrivare a conclusione della vicenda decreto scavi. Ci vuole buona volontà, ci vuole grande convinzione per riuscirci. Io sono particolarmente convinto che questa sia la strada della crescita. La strada della crescita è innovare, fare internet un veicolo di produzione di reddito. C'è uno studio McKinsey al quale io sono particolarmente affezionato, che riconosce che internet fa perdere dei posti di lavoro. È così. Però ogni due posti di lavoro che si perdono dimostra che se ne creano cinque, e noi abbiamo proprio bisogno di occupazione nei settori tecnologicamente avanzati. È un paradosso, ma è così. La maggior parte dei posti liberi oggi in Italia e in Europa sono posti che derivano da questi nuovi mercati, da queste nuove occupazioni, da tutto ciò che la nuova tecnologia riesce ad offrirci. E naturalmente il discorso su Telecom, voi l'avete fatto, è un discorso che impegna direttamente anche me. Oggi si sta discutendo proprio adesso in Senato una risoluzione su come affrontare la nuova situazione. Ora io non so se avete parlato di gatti e di topi e in che senso, però quello che io ritengo è che cambiare le regole del gioco mentre si sta giocando una partita non è market trend. Bisognerà spiegarlo bene ai mercati se dovremo cambiare la legge sull'oro. Ma già esistono tutti gli strumenti perché il governo italiano possa assicurare ai propri cittadini e a se stesso i beni di cui ha bisogno. E lo Stato italiano ha bisogno che Telecom mantenga i suoi livelli occupazionali, sia in termini di quantità sia in termini di quantità. Lì si parla di intelligenze. Ebbene, Telecom è piena di intelligenze, ancora è ancora pieno di ingegneri ad altissimo livello che sono capaci di grandi idee, di grandi progetti e di grandi realizzazioni. E questo è un patrimonio del paese che va salvaguardato. Poi va salvaguardata la necessità ormai acquisita di investire in rete. La rete deve essere potenziata, è necessario portare sulla rete, far circolare grandi dati e farli circolare in maniera veloce, quindi le autostrade informatiche devono ancora essere costruite. Noi non dobbiamo pensare che oggi come oggi non serve tutta questa velocità, non serve questa quantità, questa capacità. Dobbiamo pensare che domani quello che costruiamo sarà già insufficiente e qui dobbiamo cominciare a costruire dopo domani, per 10 anni. Noi abbiamo necessità di guardare al futuro in questo senso. La velocità della comunicazione, vedete, io adesso sto parlando con voi, ma la voce arriva dopo che io ho pronunciato le parole, molto tempo dopo. Dipende dal collegamento, che non è così veloce come questa comunicazione, questo tipo di comunicazione richiederebbe. Ma questo riguarda naturalmente tutti i settori della comunicazione e dell'e-government, sul quale noi dobbiamo investire. Risparmiare in pubblica amministrazione significa anche fare una buona spending review o digital review nelle nostre amministrazioni. Ma tornando a noi a Telecom, quello che a noi interessa è quindi avere la rete forte, investimenti seri nella rete e naturalmente avere anche una indipendenza della gestione della rete. A noi non interessa chi è il proprietario della rete, ci interessa che la rete sia prima di tutto sicura, perché c'è un problema di sicurezza dei dati e questo problema attiene alla difesa nazionale. Ci interessa che la rete sia anche, e deve necessariamente esserlo, una rete indipendente nella gestione, perché è da lì che si vede l'equivalence of input, cioè la possibilità per tutti di accedervi, è lì che si sviluppa concorrenza, competizione e quindi ci si misura anche sull'innovazione, ed è necessario che questa società abbia un socio pubblico che non deve essere in nessun caso un guardiano e non deve essere neanche una forma di aiuto di Stato, perché la rete non ha bisogno di aiuto. La rete, se ben gestita, si finanzia da sola e dà molti profitti, come accade per Terna, come accade per Snam Rete Gas. E devo dire che queste due esperienze ci devono illuminare, devono essere un esempio anche per quanto riguarda la rete telefonica, che in questo momento è ancora più importante della rete elettrica, ancora più importante della rete gas, perché sulla rete sono destinati a passare tutti i traffici giuridici, commerciali e relazionali del futuro. Poi è chiaro che lo Stato italiano si deve dotare di strumenti giuridici per ottenere questi risultati e lo stiamo facendo. Abbiamo già in corso 3 DPR che servono, appunto, 3 decreti del Presidente della Repubblica che servono a garantire nel settore delle comunicazioni, nel settore dell'energia e nel settore dei trasporti poteri speciali al governo. C'è già un decreto già firmato al Presidente del Consiglio ed è in attesa di essere speciale, credo che sia registrato alla Corte dei Conti, ma lo vedremo nei prossimi giorni, non dobbiamo aspettare mesi e forse neanche settimane. È un decreto che garantisce per la rete telefonica una sorta di vigilanza speciale per lo Stato, perché lo Stato ritiene che sia di rilevanza strategica per la difesa e per la sicurezza nazionale questo importante asset. Bene, forse ho parlato anche troppo, auguro a tutti di un buon lavoro. Purtroppo non posso seguire tutto il dibattito perché devo andare anch'io in Parlamento, ma veramente, sinceramente, vi ringrazio per avermi consentito di fare qualche considerazione presso di voi, anche se a distanza, e saluto tutti gli amici presenti.
Grazie.